Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable. We'll take this offer now to the Russians and we hope that they'll say yes.
Sentite, care ascoltatrici, cari ascoltatori, la svolta annunciata in conferenza stampa oggi da Rubio, segretario di Stato americano, quindi ministro degli esteri americano, nei colloqui tra la delegazione ucraina e quella americana a Jeddah in Arabia Saudita. Kiev, dice in pratica Rubio, ha accettato una tregua immediata di 30 giorni, è disponibile a firmare l'accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti, e per quanto riguarda la tregua adesso passeremo questo accordo anche alla Russia, la palla passa a questo punto direttamente a Mosca per arrivare finalmente alla possibilità di una pace duratura. Questo è stato l'esito, quindi oggi la svolta che c'è stata appunto sulla guerra russa contro l'Ucraina, almeno in questi colloqui che ci sono stati, vi dicevo, tra la delegazione ucraina e quella americana in Arabia Saudita, tanto che Trump ha detto che presto inviterà nuovamente Zelensky alla Casa Bianca, ma ha anche detto che presto parlerà con Putin. Giornata di svolte, devo dire, questa in generale su temi molto diversi, perché era attesa oggi la decisione della Cassazione sulla vicenda del delitto di Serena Mollicone, 18enne, uccisa nel 2001 ad Arce, nel Frusinate. L'accusata di questo omicidio, la famiglia del comandante, l'ex comandante della caserma di Arce, la caserma dei carabinieri, erano stati assolti lui, la moglie e il figlio nel 2022. Adesso la Cassazione ha deciso che ci deve essere, ha annullato le assoluzioni, ci deve essere un nuovo appello, un nuovo processo di appello. Poi ci sono anche delle novità sul delitto di Garlasco in maniera diversa, e comunque insomma direi una puntata ricchissima di svolte e di colpi di scena che voi potete commentare ovviamente come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure con i messaggi scritti, non audio, al numero di WhatsApp 349-238-6666. Come sempre però, prima di affrontare tutti questi temi insieme agli ospiti, sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, Kiev dice sì a una tregua immediata di 30 giorni, attesa per la risposta di Mosca. Gli Stati Uniti ripristinano aiuti e intelligence per gli ucraini e Trump annuncia che inviterà di nuovo Zelensky alla Casa Bianca. Mercati, nuovo calo per le borse europee mentre Trump alza il livello dello scontro. I dazi bruciano 279 miliardi. La difesa europea, risparmio privato per finanziarla. La proposta di Giorgetti si fa strada nel dibattito europeo. L'omicidio di Serena Mollicone, la Cassazione annulla la soluzione dei componenti della famiglia dell'ex comandante della caserma di Arce, accusati di aver ucciso la 18enne nel 2001, e dispone un nuovo processo di appello. Il delitto di Garlasco, colpo di scena dopo 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La madre di lei commenta: l'ho saputo dal TG, si riapre un calvario. La riforma dell'accesso a medicina e legge, stop ai quiz, approvata la delega al governo, attuazione entro un anno. Per il calcio, nella partita di Champions League, l'Inter a San Siro è a caccia dei quarti nella sfida di ritorno con gli olandesi del Feyenoord. Partiamo quindi da una prima svolta per una possibile trattativa di pace nella guerra russa contro l'Ucraina, una tregua temporanea di 30 giorni tra l'Ucraina e la Russia, proposta da Washington e accolta da Kiev, che può essere estesa di comune accordo tra le parti. E questo è l'esito in pratica raggiunto a Jeddah, in Arabia Saudita, nei colloqui durati circa 8 ore tra funzionari ucraini e americani. Lo si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine dell'incontro, che sottolinea come si siano oggi compiuti passi importanti per arrivare a una pace duratura per l'Ucraina. Un percorso che deve però avere il via libera di Mosca. Oggi a Jeddah, in Arabia Saudita, sotto la cortese ospitalità del principe ereditario Mohammed bin Salman, gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno compiuto passi importanti per ripristinare una pace duratura per l'Ucraina, si legge nella dichiarazione congiunta. I rappresentanti di entrambe le nazioni hanno elogiato il coraggio del popolo ucraino in difesa della propria nazione e hanno convenuto che ora è il momento di iniziare un processo verso una pace duratura, prosegue questa dichiarazione. Gli USA ripristinano a questo punto gli aiuti e l'intelligence per gli ucraini, e gli ucraini hanno detto sì all'accordo sulle terre rare. Dopo entreremo più nel dettaglio di quanto avvenuto oggi in Arabia Saudita. Passiamo alla guerra commerciale lanciata da Trump. Dopo ore di duri scontri verbali, il premier dell'Ontario ha annunciato la sospensione dei dazi del 25% sulla vendita dell'energia da alcuni stati americani, una misura che era stata presa in risposta alla prima ondata di dazi di Washington e che poi ha visto l'escalation da parte della Casa Bianca.
A Ottawa attendevano una schiarita, invece è arrivato un nuovo lampo firmato Donald, vicino di casa Trump. Il presidente degli Stati Uniti alimenta la guerra dei dazi e in risposta alle tariffe del 25% sull'elettricità annuncia che la stangata su acciaio ed alluminio canadesi raggiungerà il 50%. Farò chiudere definitivamente il settore della produzione auto in Canada, scrive minaccioso su Truth, indifferente all'evidenza che a pagare il prezzo delle tariffe saranno soprattutto le case automobilistiche americane e quelle giapponese, quelle ovviamente che hanno molti impianti in Canada. Reagiremo con il massimo impatto sugli Stati Uniti, la replica quasi obbligata del nuovo leader liberal e premier in pectore canadese Mark Carney, che dopo aver sconfitto Trudeau sperava probabilmente in un ingresso in scena meno agitato. Ora comunque costretto a difendere il paese in termini di economia ma anche di orgoglio nazionale. È un attacco ai lavoratori, alle famiglie, al business. Business scandisce dunque a metà giornata, mentre alla Casa Bianca la portavoce Caroline Leavitt commenta perplessa: il Canada è sempre stato un alleato, forse adesso sta diventando un rivale. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore.
E per quanto riguarda invece la difesa europea, arriva la proposta italiana sulle spese militari che mobilita fino a 200 miliardi di investimenti, a firma del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che viene accolta con favore a Bruxelles.
Un fondo di garanzia che ottimizza l'utilizzo delle risorse nazionali ed europee con l'obiettivo di convogliare i capitali privati e una spesa pubblica contenuta. È la proposta del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti all'Ecofin. L'Italia non può concepire il finanziamento della difesa a scapito della spesa sanitaria e dei servizi pubblici. Questa ipotesi sarebbe inaccettabile, dice Giorgetti. Il fondo di garanzia di circa 16 miliardi di euro potrà mobilitare fino a 200 miliardi di investimenti industriali aggiuntivi, spiega il ministro dell'economia. D'accordo anche il ministro degli esteri Antonio Tajani.
Mi pare che la proposta di Giorgetti sia una proposta di buonsenso. Investire il risparmio privato, investire, coinvolgere i privati in una politica che serva a garantire la nostra sicurezza e che deve poi portarci ad un sistema di difesa europea è una cosa saggia e intelligente.
La proposta italiana è stata accolta favorevolmente, ora andrà discussa con la Commissione europea, dice il ministro delle finanze polacco Andrzej Domański alla presidenza di turno dell'Unione europea. Interessante anche per Parigi, spiega il ministro delle finanze francese Éric Lombard. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
L'omicidio di Serena Mollicone è avvenuto nel giugno del 2001 ad Arce, nel centro del Frusinate. Ci sarà un nuovo processo di appello per quel delitto. La Corte di Cassazione infatti ha accolto il ricorso della Procura Generale annullando le assoluzioni in secondo grado per Franco Mottola, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, per il figlio Marco e per la moglie Anna Maria, accusati di concorso nell'omicidio della diciottenne di Arce. Si celebrerà quindi un nuovo processo di appello. La sorella di Serena Mollicone, Consuelo, ha detto: il mio pensiero va a mia sorella che non rivedrò più nella mia vita, così come mio padre. Noi confidiamo nella giustizia che attendiamo da 24 anni, da oggi abbiamo speranza. E tra poco ne parleremo, dovremo riuscire a raggiungere l'avvocato della famiglia Mollicone. E invece, per parlare di un altro delitto a 18 anni dall'omicidio di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi, un avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. L'uomo all'epoca era 19enne, era stato al centro di indagini nel 2016 sollecitate dai legali di Alberto Stasi sul DNA trovato sotto le unghie della ragazza, ma le accuse erano state archiviate. Il nuovo avviso di garanzia per Sempio arriva grazie a una nuova indagine sul DNA sviluppata con tecniche di ultima generazione. L'accusa di omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi. Domani Sempio dovrà presentarsi quindi nella sede della scientifica dei Carabinieri di Milano per essere sottoposto all'esame salivare e al tampone disposto dal GIP dopo il suo precedente rifiuto. Dopo approfondiremo anche questo caso. Il Senato ha approvato all'unanimità la proposta di legge di Giulia Bongiorno, della Lega, che impedisce all'imputato dell'omicidio della propria compagna di disporne delle spoglie mortali. I voti favorevoli sono stati 107. Il testo mira a impedire che l'imputato, facendo cremare le spoglie della vittima, possa distruggere una prova, cosa che è successa diverse volte. La proposta di legge prevede che sino l'indagato non possa decidere inumazione o cremazione dall'iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. Tale divieto, in caso di condanna, diventa una pena accessoria. Di nuovo all'estero, sale, parliamo di Siria, 1225 il numero dei civili alawiti uccisi in Siria, tra cui donne e bambini nei massacri attribuiti nei giorni scorsi a milizie sunnite filo governative, lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, secondo cui le vittime sono state uccise in 47 località diverse nelle regioni costiere di Latakia e Tartus e nell'entroterra tra Hama e Homs. Ora la Romania, la Corte Costituzionale della Romania ha bocciato il ricorso presentato dall'esponente di estrema destra Calin Georgescu contro la decisione della Commissione elettorale di respingere la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 4 maggio prossimo. Il tema dei migranti adesso. Il regolamento per il rimpatrio proposto oggi dalla Commissione europea ha ricevuto il pieno appoggio del Partito Popolare e dei liberali di Renew e anche dei conservatori, e invece le critiche dei socialisti e dei verdi sui centri di rimpatrio nei paesi terzi.
Superare la frammentazione tra i 27 per rendere effettivi gli ordini di rimpatrio dei migranti a cui viene respinta la richiesta d'asilo, ordini che vengono oggi elusi in 4 casi su 5. Su questo l'intesa è diffusa in tutto il Parlamento europeo. Il regolamento proposto dalla Commissione prevede una procedura unica con mutuo riconoscimento e banca dati europea. Saranno incentivati i rimpatri volontari, ma chi non collabora o è pericoloso potrà essere detenuto fino a 24 mesi in attesa di rimpatrio, anche in centri da realizzare in paesi terzi extraeuropei, ed è proprio questo a dividere. Popolari e liberali appoggiano con forza il regolamento, così come i conservatori europei con in testa Fratelli d'Italia e il governo italiano, mentre i socialisti criticano i centri nei paesi terzi per il rischio che ledano i diritti umani. È una cosa diversa, ha detto il commissario alle migrazioni Magnus Brunner, sia dal caso Ruanda sia da quello Italia-Albania, perché qui parliamo di persone a cui è stata respinta la richiesta d'asilo. Lo stesso governo Meloni sta però valutando l'ipotesi di trasformare i centri in Albania in centri per il rimpatrio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Aggiornamenti sulla situazione clinica di Papa Francesco: resta stabile, mentre i medici confermano i lievi miglioramenti all'interno di un quadro che per loro rimane comunque complesso, e quanto riferisce questa sera la sala stampa vaticana. Siamo allo sport, con una rivoluzione francese per le ginnaste, indirettamente riguarda anche altri sport. Fino a ieri, per partecipare alle gare di ginnastica, le atlete transalpine francesi erano obbligate di fatto a indossare un body aderente, pena ben 0,3 punti di penalizzione. In uno sport dove la differenza tra la vittoria e la sconfitta la fanno i centesimi, 0,3 punti significa perdere quasi certamente. Da oggi questa assurda regola non c'è più, le ginnaste possono indossare anche dei semplici pantaloncini, pochi centimetri di stoffa, che sono una rivoluzione. Il regolamento federale francese imponeva per le gare di ginnastica ritmica, acrobatica e artistica il cosiddetto juste à corps, ovvero un abito molto aderente, in caso contrario c'era la penalità. Di fatto nessuna ginnasta ha quindi mai indossato i pantaloncini in gara. Il nuovo regolamento antisessista consente di indossare shorts sopra il body a condizione che non superino i 10 centimetri di lunghezza del cavallo. Una battaglia vinta dalle atlete che ha qualche precedente illustre e parecchie analogie in altri sport, sarebbe lungo raccontarlo, ma insomma man mano anche in questo senso cambiano per fortuna le cose. Ci colleghiamo a proposito di sport per la partita di Champions League dell'Inter con San Siro, il nostro Dario Ricci. Dario, eccoci.
Sì. 16esimo di gioco a San Siro, Inter in vantaggio per 1-0 grazie al gol al 7° di Marcus Thuram. La fuga sulla sinistra dell'attaccante interista, rientra sul destro il francese, batte Bellenreuter con un diagonale imparabile. Inter forte già del 2-0 dell'andata e che già è andata vicino al raddoppio pochi istanti fa con la conclusione di Taremi, deviata proprio da Vellreuter in calcio d'angolo. Sedicesimo di gioco a San Siro, Inter 1, Feyenoord 0.
Grazie da Ricci, a dopo da San Siro. Adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi ci dovremo collegare con l'avvocato della famiglia Mollicone dopo tanti anni di ricerca della giustizia.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Molte le notizie naturalmente da commentare con gli ospiti, da approfondire anche questa sera, che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure sul numero per WhatsApp 349-238-6666. Dicevo, giornata di svolte, quella per quanto riguarda possibili trattative per la guerra russa contro l'Ucraina, vedremo poi con quale consistenza, e poi anche in questioni giudiziarie. Sì, oggi c'è stata questa svolta nel delitto Mollicone, ovvero l'omicidio della 18enne Serena Mollicone, che avvenne il 1 giugno 2001, ormai stiamo parlando di 24 anni fa, ad Arce, in provincia di Frosinone. Dopo 24 anni da quel delitto ci sarà un nuovo processo di appello. Lo ha deciso oggi la Cassazione, i giudici della Cassazione, che hanno quindi accolto il ricorso della Procura Generale annullando le assoluzioni che c'erano state nel processo di secondo grado per Franco Mottola, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, per il figlio Marco, per la moglie Anna Maria, accusati di concorso nell'omicidio appunto della 18enne di Arce nel 2001. Si celebrerà quindi un nuovo processo d'appello. La sorella di Serena Mollicone, Consuelo, oggi ha detto: il mio pensiero va a mia sorella, che non rivedrò più nella mia vita, così come mio padre. Noi confidiamo nella giustizia che attendiamo da 24 anni. Da oggi abbiamo speranza. Vi ricordo, per chi non ricordasse questa vicenda, la ragazza Serena Mollicone scomparve quel 1 giugno 2001, venne ritrovata morta due giorni dopo in località Fonte Cupa, nel boschetto della Nitrella ad Arce. In questi 24 lunghissimi anni da quel delitto c'è stato tanto dolore da parte dei familiari, appelli, speranze, archiviazioni, poi delusioni vissute dal padre Guglielmo, dalla sorella Consuelo, anche un suicidio, 24 anni di depistaggi, richieste di archiviazione per un'indagine che sembrava dovesse essere definitivamente archiviata dopo l'assoluzione conforme la piena nel giugno del 2006 del povero Carmine Belli, carrozziere di Rocca d'Arce, arrestato nel 2004 con l'accusa di aver assassinato la ragazza, che per lunghi 18 mesi era rimasto in cella di isolamento gridando la sua innocenza. In realtà all'inizio anche il povero padre di Serena, con Belli, fu a sua volta vittima di uno dei tanti depistaggi che secondo la procura furono attuati dai veri responsabili dell'omicidio. Secondo l'accusa, la 18enne fu uccisa nella caserma dei Carabinieri dopo una lite con il figlio dell'allora comandante della caserma, Franco Mottola. Caso fu riaperto, il padre Guglielmo si è battuto con tanto coraggio per 20 anni. Da maestro cartolaio era diventato davvero un investigatore per dare giustizia a sua figlia, era attento a ogni sussurro sull'uccisione della figlia. Aveva sentito un carabiniere che sosteneva di aver visto entrare la studentessa in caserma il giorno della sua scomparsa e di non averla più vista uscire. Ripartirono le indagini, nel frattempo la giustizia per sua figlia era diventata una ragione di vita. È morto però il padre di Serena Mollicone nel 2020. Nel luglio 2022 sul banco degli imputati è finita l'intera famiglia dei Mottola, che furono tutti assolti. E oggi però la Cassazione, come vi dicevo, ha accolto il ricorso della Procura Generale annullando quelle assoluzioni e chiedendo di disporre un nuovo appello. Ne voglio parlare con l'avvocato Dario De Santis, legale della famiglia di Serena Mollicone, che da tanti anni segue questa vicenda dolorosa. Buonasera avvocato, grazie della disponibilità.
Buonasera a voi.
Avvocato, questa, dice Consuelo, la sorella, ci dà nuova speranza dopo 24 anni che ci battiamo per avere la verità, la giustizia per la morte e l'omicidio di mia sorella, dice Consuelo.
Certo, oggi c'è stata una bella pagina di giustizia, a me piace dire una pagina di giustizia giusta, e fa sì che il processo prosegua. Ora bisogna attendere le motivazioni della sentenza per comprendere come dovrà svolgersi il nuovo giudizio di appello. è comunque una bella pagina, dicevo, che dedico a Serena e a Guglielmo Morricone.
Perché lei, avvocato De Santis, è stato molto vicino alla famiglia, in particolare al padre Guglielmo, che era diventata la sua ragione di vita, no? Arrivare alla verità sull'omicidio di sua figlia Serena, che aveva appena 18 anni.
In questa vicenda giudiziaria, non soltanto in questa ultima, ma in tutte le vicende giudiziarie che hanno riguardato la morte di Serena, io ho seguito Guglielmo, l'ho assistito come legale sin dall'inizio, sin da pochi giorni dopo che era avvenuto il delitto. E quindi ho seguito anche il suo percorso umano e posso dire che per Guglielmo è stato uno stillicidio continuo, si è consumato nella sua lotta per la giustizia e la verità per la figlia Serena.
Infatti, dicevo, avvocato De Santis, praticamente diciamo si è, come dice lei, consumato nella ricerca di verità, è morto nel 2020, restano l'altra figlia Consuelo, la sorella di Serena, e anche uno zio, se non sbaglio, che hanno continuato, sì, no, a tener duro.
Sì. Che anche lui sin dall'inizio si è battuto insieme al fratello e ha continuato a battersi anche dopo la morte del fratello, un po' è come se avessero preso da lui e la figlia Consuelo, è come se avessero preso da Guglielmo il testimone per portare avanti questa lotta per la verità e la giustizia.
E lo porteranno avanti sicuramente, come hanno fatto finora, con grande forza, con grande tenacia, con grande coraggio anche. Avvocato Dario De Santis, io so che lei ha molto da fare, che è stata una giornata pesante, però insomma con questo barlume ulteriore di speranza, lei sa quando dovrebbe iniziare questo processo, questo nuovo processo d'appello?
Al momento non si può stabilire con precisione, bisogna attendere prima il deposito delle motivazioni della sentenza della Cassazione e soltanto dopo ci sarà la possibilità della fissazione del nuovo processo di appello. Se volessimo fare una previsione, ma con amplissimo margine di errore, potremmo immaginare che il nuovo giudizio di appello possa esserci entro la fine di questo anno o inizio del prossimo anno.
Posso chiederle cosa si aspetta, avvocato De Santis?
E io mi aspetto che alla fine di tutta questa battaglia giudiziaria, di tutta questa vicenda, ci sia giustizia per Serena finalmente.
Ce lo auguriamo davvero con tutto il cuore, avvocato Dario De Santis, visto che anche lei tenacemente ha portato avanti questa battaglia insieme ai familiari. Un abbraccio a lei e ai familiari di Serena. Grazie.
Grazie, buon lavoro.
A lei, davvero buon lavoro. E dal caso di Serena Mollicone andiamo su un'altra vicenda con dei risvolti diversi. Ricorderete il delitto di Garlasco, anche qua sono passati 18 anni, era il 13 agosto 2007 quando in una villetta di Garlasco fu ritrovata cadavere Chiara Poggi, una ragazza di 26 anni, in un lago di sangue. Per quel delitto fu accusato il suo fidanzato Alberto Stasi, che è stato poi condannato a 16 anni ed è stato una delle vicende più dibattute dall'opinione pubblica, che ha spaccato davvero in due l'opinione pubblica tra colpevolisti e innocentisti. Ma su questo coinvolgo Marco Oliva, che è giornalista, conduttore di Tele Lombardia, Antenna 3, che ringrazio. Ciao Marco, bentornato con Effetto Notte.
Ciao, buonasera.
Allora,
grazie dell'invito.
Grazie a te. C'è una novità, un colpo di scena dopo 18 anni, no? Per quanto riguarda questo delitto, Marco.
Un vero e proprio colpo di scena che probabilmente in pochi si aspettavano. Di sicuro non se lo aspettava l'indagato Andrea Sempio. Chi è questo ragazzo? Oggi ha 37 anni, all'epoca aveva 19 anni ed era amico del fratello di Chiara Poggi. Lui si vede coinvolto per la prima volta in questa vicenda qualche anno fa, quando Alberto Stasi, tu dicevi, era stato condannato a 16 anni, siamo nel 2015, dopo questa lunga battaglia giudiziaria che l'ha visto assolto per due volte, una Cassazione che riapre il caso, una Corte d'Appello che poi lo condanna, un'altra sì. Cassazione che poi, insomma, una vicenda giudiziaria, come dicevi tu, tra le più intricate che la giustizia italiana ricordi. Bene, quando Alberto Stasi finisce in carcere con la condanna in via definitiva, quindi la condanna per essere l'assassino della fidanzata, nell'anno 2016, attraverso delle indagini difensive fatte proprio dai legali di Alberto Stasi, viene trovato questo DNA, o meglio, questo DNA sulle dita di Chiara Poggi era già stato trovato, ma non si era riusciti ad analizzarlo all'epoca dei fatti. Le indagini difensive volute dalla famiglia di Alberto Stasi avevano portato a questo risultato sorprendente, ovvero quel DNA sembrerebbe all'epoca essere stato quello di Andrea Sempio, l'amico. Apriti cielo, ovviamente questo ragazzo si è trovato travolto dalla bufera giudiziaria, ma quell'indagine non durò tanto, perché all'epoca si chiese l'archiviazione perché è considerato quel DNA, diciamo così, non utilizzabile. Oggi che cosa è successo? Che il caso è stato riaperto, ma non per volontà della difesa di Alberto Stasi, ma niente meno che dalla procura stessa di Pavia, cioè è il procuratore stesso di Pavia, Fabio Napoleone, ad aver portato avanti queste indagini, ad aver sostanzialmente mandato l'avviso di garanzia e riaperto la vicenda. Il ragionamento qual è? Oggi, attraverso delle nuove tecniche di analisi, quel DNA può dare delle risposte. Quindi, mentre all'epoca si considerò inutilizzabile il materiale genetico, oggi potrebbe sostanzialmente cambiare qualcosa. E quindi è stato nuovamente indagato Andrea Sempio, anzi domani o al più tardi dopodomani lui dovrà presentarsi alla stazione dei carabinieri, o meglio della scientifica dei carabinieri di Milano, per rilasciare un tampone di DNA
di saliva.
Tenuto conto che quando è arrivato l'avviso di garanzia lui ha negato l'assenso a fare questo test, adesso invece viene obbligato a rilasciare questo suo DNA attraverso, come dicevi tu, il test salivare. È una vicenda che ha del clamoroso, perché qui quando nel 2016 si riaprì questa vicenda che riguardò questo ragazzo, si parlava di forse un invaghimento di questo ragazzo nei confronti di Chiara Poggi. Tutto smentito, perché poi le indagini non hanno portato a niente di tutto questo, quindi vogliamo capire anche qual è il legame di questo ragazzo con Chiara Poggi.
Infatti, Marco, allora c'è da dire, intanto il legale di Andrea Sempio dice che è assolutamente sconcertato, allibito, che non capisce perché. Per quanto riguarda i genitori della povera Chiara Poggi, loro hanno detto: l'abbiamo appreso dal TG, per noi si riapre un calvario, ma loro si sono sempre detti convinti che la questione fosse chiusa lì, che fosse stato colui che è stato condannato, cioè il fidanzato Alberto Stasi. Però l'accusa di omicidio viene almeno espressa come di omicidio in concorso con altri. Lui sarebbe indagato per omicidio in concorso con altri, quindi non da solo, e forse addirittura con lo stesso Stasi. Questo che è particolare.
Sì, questo, diciamo così, se non fosse probabilmente un tecnicismo, sembrerebbe quasi una follia, lasciamelo dire. La famiglia Poggi, come dicevi tu, non solo è sconcertata, ma già all'epoca della prima indagine aveva escluso assolutamente Andrea Sempio, cioè non solo riteneva Stasi il colpevole, ma escludeva categoricamente qualunque tipo di coinvolgimento di Andrea Sempio. L'omicidio in concorso, mi spiegano i tecnici, diciamo così, molti avvocati, che probabilmente non si poteva fare diversamente, perché essendo in carcere Alberto Stasi, condannato in via definitiva, quella sentenza oggi è in vigore e vale, non può essere scardinata finché non si arriverà al termine di questa indagine, quindi si tiene aperta l'ipotesi di un eventuale concorso, perché Alberto Stasi è colpevole, così dice la giustizia italiana. Vero è che Alberto Stasi su questa indagine all'epoca aveva puntato molto, ma per che cosa? Per la revisione, cioè all'epoca Alberto Stasi indicava questo ragazzo per dire:
Io sono innocente, avete preso la pista sbagliata.
Io sono innocente, avete preso la pista sbagliata, o quantomeno per creare un dubbio, provare a riaprire con la strada della revisione. Ecco, diciamo, letta come viene raccontata oggi, ipotizzare un concorso dei due a me sembra veramente difficile da pensare, anche perché sì, anche perché bisognerebbe trovare un movente comune.
Questa è la questione del movente, possa, infatti, perché tutte e due insieme.
Che si, possa, che si possa sposare con i due, perché quando è stato condannato Alberto Stasi si disse che lui aveva avuto un momento di rabbia legato a litigi con la fidanzata, mai poi specificati, perché lui poi ha sempre negato, ricordiamoci che lui si è sempre dichiarato innocente. Ora, individuare l'amico del fratello di Chiara Poggi e portarlo sulla scena del delitto e trovare un movente comune con Alberto Stasi la vedo complicata. Ancora più complicato è individuare una terza persona, perché in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. Diciamo che se ci abbiamo messo 18 anni per arrivare a capire, ad avere un condannato, sostanzialmente un po' meno, perché poi Alberto Stasi è in carcere da 10 anni, ma riaprire a 18 anni di distanza da quel delitto tutto è possibile. La storia della giustizia italiana e della cronaca nera ci ha insegnato a dei colpi di scena, delle vicende che si riaprono dopo 30 anni, dopo 40 anni, però dico, individuare un ignoto e collocarlo sulla scena del delitto oggi io lo vedo molto complicato, non impossibile, ma complicato, o meglio, io personalmente, se mi chiede un parere, ci credo poco. Vero è che Alberto Stasi si è sempre dichiarato innocente, questo dobbiamo dirlo.
Personalmente, per quanto valga insomma la mia opinione su questo caso, certo. Però adesso per chiudere i prossimi passaggi, Marco Oliva, allora domani va a dare questo DNA,
domani,
con questo tampone.
O più tardi dopo domani.
Ecco, dopodiché verrà comparato con queste tracce lasciate sotto le unghie di Chiara Poggi.
Ecco, adesso si parla di queste nuove tecnologie che potrebbero, diciamo così, dare delle risposte effettive. Ripeto, qualche anno fa, cioè stiamo parlando del 2016, era ritenuto, o meglio, chi indagava riteneva questo materiale genetico non utilizzabile, ok? Oggi invece viene considerato utilizzabile e quindi può dare delle risposte. Se dovesse esserci la compatibilità tra il DNA di Andrea Sempio e quello trovato sotto i polpastrelli di Chiara Poggi, almeno di due dita, però non è, cioè, si riapre, si ricomincia da capo, si dovranno ricominciare da capo delle indagini, perché lui frequentava la casa di Chiara Poggi, lui frequentava il fratello, quindi è possibile che Chiara che lui abbia lasciato del DNA lì, che abbiano utilizzato, dico io, un computer, i tasti di un computer, potrebbe essersi,
è facile la contaminazione,
tutto molto,
diciamo,
complicato, no, dico, è tutto molto complicato, ecco, trovare, diciamo, certo, così, un legame. Vero è che c'erano due cose che non avevano convinto di lui, dobbiamo dirlo. Quando all'epoca dell'omicidio, nei giorni precedenti, lui aveva chiamato più volte a casa di Chiara Poggi, ci sono queste telefonate. E in realtà, però, lui sapeva che il fratello
non era lì,
era in montagna, e quindi chi chiamava, con chi parlava, visto che ci sono conversazioni di qualche secondo, 20 secondi, 30 secondi nelle varie chiamate. E poi lui aveva esibito
uno scontrino
di un parcheggio.
Come
compatibile
prova
con l'orario della morte di Chiara Poggi, e gli è stato chiesto un anno dopo: ma perché l'hai conservato? Se eri andato a comprare un libro in una libreria che peraltro era chiusa e ti sei tenuto un anno sto scontrino in tasca, perché erano uno dei dubbi che erano stati sollevati all'epoca e che magari tornano protagonisti adesso, chi lo sa.
Vediamo che cosa succede, insomma, tutto può essere oppure nulla. Grazie come sempre a Marco Oliva, giornalista, conduttore di Tele Lombardia, Antenna 3, grazie per il tuo lavoro.
Grazie.
Qualcuno scrive al 349-238-6666, buonasera, io magari non avrò i mezzi per capire, però questo riaprire le indagini dopo 18 anni mi sembra una ricerca di riflettori da parte della procura, altro significato non riesco a dargli. Insomma, non credo che sia una questione di riflettori, però effettivamente sembra un po' difficile che si possa ipotizzare altro, ma insomma questo farà il lavoro della procura. Mentre Luca dice: estrema soddisfazione per la famiglia Mollicone, verità e giustizia per Serena, speriamo davvero. Intanto pausa di riflessione, torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Perturbazione atlantica attiva sul nord Italia in graduale spostamento verso sud. Nelle prossime ore serali e notturne ancora maltempo al nord con neve sulle Alpi e primi nuovi rovesci al centro. Domani mattina condizioni perturbate su tutto il settentrione e sulle regioni tirreniche fino al meridione. Dal pomeriggio ancora maltempo specie sul Triveneto orientale e tra Toscana e Lazio con fenomeni a tratti forti. Rovesci anche sul basso Tirreno, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora. Parola di Roberta Giordano. Allora, abbiamo detto che è una giornata di svolte. Abbiamo visto sul caso dell'omicidio di Serena Mollicone, avvenuto ormai 24 anni fa ad Arci, in provincia di Frosinone, e una battaglia di anni da parte dei suoi familiari, del padre che ha dedicato la vita a cercare la giustizia per sua figlia uccisa a 18 anni e poi è morto nel 2020, e la sorella di Serena e lo zio e l'avvocato De Santis, che abbiamo sentito che portano avanti questa battaglia, e dopo tanta disperazione, dolore, depistaggi, archiviazioni, assoluzioni, si è arrivati a questa decisione oggi della Cassazione, che ha accolto il ricorso della Procura Generale, ha annullato le assoluzioni del 2022 per la famiglia Mottola, l'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, il figlio Marco e la moglie Anna Maria, e ha disposto un nuovo processo di appello, e si spera che si arrivi davvero alla verità per la morte di questa povera diciottenne. Sul caso di Garlasco un po' è più un colpo di scena, che però, come dicevamo con Marco Oliva, sembra un po' difficile che si possa ipotizzare di un nuovo rinvio a giudizio, un ribaltamento di questo processo. Ma a proposito di svolte, adesso invece spostiamoci sul piano internazionale.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict.
Lo avete sentito anche all'inizio di Effetto Notte, come incipit di questa puntata. È il segretario di Stato americano Marco Rubio che parla oggi in conferenza stampa dopo questo incontro di diverse ore, almeno 8 ore, tra la delegazione ucraina e quella statunitense in Arabia Saudita a Jeddah. E dice Rubio, insomma, è stato proposto agli Stati Uniti questa tregua di 30 giorni a Kiev, la delegazione ucraina che ha accettato. Già fonti di Kiev avevano detto durante questo vertice, questo incontro, che i colloqui stavano andando molto bene, che si era discusso di varie questioni come l'accordo sulle terre rare, questi giacimenti di minerali preziosi, e una tregua parziale. Insomma, l'Ucraina, la delegazione ha accettato questo accordo, e adesso la palla passa nelle mani della Russia, si attende la risposta di Mosca. Tra l'altro, tregua appunto di 30 giorni, e Rubio ha detto che l'Ucraina accetta dei negoziati immediati con Mosca se Mosca è disponibile. Allora, ne voglio parlare con Riccardo Alcaro, analista di geopolitica, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'OIA, Istituto Affari Internazionali. Grazie di essere di nuovo con noi in collegamento Effetto Notte. Riccardo Alcaro, buonasera.
Buonasera.
Alcaro, allora, Kiev poi ha espresso profonda gratitudine a Trump e agli Stati Uniti per i progressi verso la pace. C'è stata questa dichiarazione congiunta, appunto, in cui si parla di una tregua temporanea di 30 giorni tra l'Ucraina e la Russia e di questo accordo sulle cosiddette terre rare. Allora, è una vittoria, è davvero un accordo in armonia, diciamo, tra la delegazione americana e quella ucraina, o è un, diciamo, a un certo punto aver ceduto a, diciamo, come a buon viso e a cattivo gioco dell'Ucraina e di Zelensky, dopo le minacce di Trump, dopo aver tolto gli aiuti militari e anche lo scambio di informazioni di intelligence che adesso dice l'America che ripristinerà immediatamente?
Direi che l'Ucraina ha colto un successo per quanto fosse possibile, date le condizioni di indisponibilità degli Stati Uniti a continuare ad assisterla militarmente e in assenza di una sua disponibilità a un cessate il fuoco o di addirittura aumentare quell'aiuto militare. Nel senso che in questo momento gli ucraini hanno spezzato quella pericolosa spirale narrativa in base alla quale Zelensky, in particolare dopo il disastro dell'incontro con Trump
e il vicepresidente
americano Vance allo studio Ovale, erano loro l'ostacolo alla pace. Hanno raccolto bene anche gli incoraggiamenti degli europei, in particolar modo di Macron e di Starmer, e hanno tentato con successo di riparare le relazioni con gli americani, dato l'ok a questo accordo sui minerali, venuto incontro alla richiesta americana di estendere la portata della tregua non solo al mare e al cielo, ma anche alle forze di terra. E adesso la palla viene ributtata nel campo dei russi, che è precisamente quello a cui gli ucraini e gli europei puntavano, perché fino adesso i russi sono stati estremamente rigidi nell'esprimere le loro posizioni, che sono rimaste massimaliste, e quindi ora vedremo quali saranno le scelte della Russia, e soprattutto se la Russia dovesse dire di no, che cosa farà Trump, perché non potrà più raccontare che Zelensky a essere un ostacolo alla pace.
Tra l'altro Trump subito dopo la fine di questo vertice ha detto: parlerò con Putin, penso in settimana, e inviterò di nuovo Zelensky alla Casa Bianca. Zelensky per parte sua ha detto: adesso gli Stati Uniti capiscono i nostri argomenti e convincano gli Stati Uniti e Mosca ad accettare la tregua. Però già ieri Rubio, il segretario di Stato americano, diceva: qualsiasi accordo si raggiungerà, l'Ucraina dovrà cedere dei territori. Quindi in questo colloquio che c'è stato oggi, secondo lei al caro era inclusa anche questo aspetto così delicato o cosa?
Questo è un aspetto che generalmente dietro le quinte viene considerato per dato da tempo, nel senso che nell'assenza di volontà da parte degli americani e degli europei di aumentare gli aiuti militari e stringere ancora più la morsa sanzionatoria sulla Russia, la possibilità di riconquista militare per gli ucraini dei territori occupati dai russi si riduce particolarmente a zero, e bisogna dire sarebbe stato un punto interrogativo anche con maggiori aiuti. Il punto però è che gli americani fanno questa concessione prima di sedersi al tavolo con i russi, che un po' come tattica negoziale non mi sembra granché. Però guardi, il vero punto è: se questa tregua diventa un altro conflitto congelato, una serie di tregue senza accordo di lungo periodo che lasciano continuamente la possibilità a violazioni, magari violazioni non egregie, che però continuano ad alimentare instabilità, noi alla fine rischio è di mettere i semi per un'ulteriore esplosione del conflitto, così come è stato fra 2014, l'anno in cui la Russia ha invaso per la prima volta l'Ucraina, nel 2020 quando la reinvasa su larga scala. Per capire se l'accordo è sostenibile, noi sappiamo che Trump non vuole dare nessuna garanzia di sicurezza, allora dobbiamo concentrarci su alcuni aspetti. Che tipo di sostegno militare l'Ucraina riceverebbe nell'ambito di un accordo di pace da parte degli europei e degli americani? Se gli americani sono indisponibili a darlo direttamente all'Ucraina, sarebbero disponibili a continuare a fornire armi indirettamente attraverso gli europei? E gli americani sono disposti eventualmente a dare alcune forme di supporto, se non di garanzia, a un'eventuale forza militare europea schierata in Ucraina a garanzia dell'accordo di pace? Questa forza di pace, questa forza europea avrebbe nelle regole di ingaggio il mandato di scontrarsi con i russi se dovesse essere attaccata da loro? Ecco, queste sono solo alcune delle domande fondamentali per capire se l'accordo può diventare un accordo di pace di lungo periodo oppure soltanto un conflitto congelato.
Chiarissimo. Aggiungo solo che Zelensky ha detto anche, ribadito che i partner europei vanno coinvolti, insomma, in queste trattative, e penso inevitabilmente. Grazie Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie molte e buona continuazione.
Arrivederci.
Grazie.
Buona serata.
C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi. Quante cose importanti questa sera, svolte giudiziarie, svolte nelle crisi internazionali. E a proposito di faceva queste domande così importanti, fondamentali, Riccardo Alcaro, per quanto riguardava insomma capire se effettivamente sarà una pace duratura questa che si prepara per l'Ucraina oppure no, in base a tutte queste domande che faceva, e in definitiva soprattutto sulle garanzie di sicurezza e di difesa per l'Ucraina da parte degli Stati Uniti e anche dell'Europa, che ruoli avranno effettivamente. Parliamo quindi di difesa, in particolare della difesa europea, che si sta dibattendo in modo molto accelerato da che appunto si è insediato Trump, dopo che praticamente sta un po' dismettendo questo impegno nei confronti della difesa europea, e anche per quello che finora ha fatto, diciamo, nei confronti della guerra russa contro l'Ucraina, almeno per quello che è stato l'atteggiamento sinora. E quindi sapete che la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha detto: viviamo tempi pericolosi, le cose cambiano velocemente, non possiamo aspettare, rischiare insomma di rimanere senza difesa, dato che appunto il cappello americano a questo punto potrebbe venir meno. Ne parlo con Sergio Nava, il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio.
Ciao Roberta.
Allora, molti movimenti, ci sono molte iniziative, abbiamo visto i vari vertici a Parigi, a Londra, a Bruxelles, oggi i vertici militari di oltre 30 paesi della cosiddetta coalizione dei volenterosi, coloro che insomma intendono continuare anche sul campo ad aiutare l'Ucraina, si sono riuniti per la prima volta a Parigi, i vari capi di Stato Maggiore, per confrontarsi sulle garanzie di pace in Ucraina e per discutere della possibile creazione di una forza di peacekeeping alla fine della guerra. Però oggi la Presidente della Commissione europea ha anche presentato a Strasburgo, la plenaria di Strasburgo, al Parlamento europeo, il piano Rearm EU, insomma di riarmo per quanto riguarda l'Europa. Un piano da 800 miliardi. C'è stata una proposta del nostro ministro dell'economia Giorgetti, della Lega, che pare sia entrata nel dibattito. Sentiamo cosa ha detto Giorgetti.
Si tratta di un fondo di garanzia in più tranche che ottimizza l'utilizzo delle risorse nazionali ed europee, con l'obiettivo di convogliare in modo più efficace i capitali privati. E con una spesa pubblica contenuta, un fondo di garanzia di circa 16 miliardi di euro potrà mobilitare fino a 200 miliardi di investimenti industriali aggiuntivi in linea con le migliori pratiche di Invest EU e prima del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici.
Sentiamo Tajani, vicepresidente del Consiglio di Forza Italia, come definisce, come commenta questa proposta.
Ma mi pare che la proposta di Giorgetti sia una proposta di buon senso. Investire il risparmio privato, investire, coinvolgere i privati in una politica che serva a garantire la nostra sicurezza e che deve poi portarci ad un sistema di difesa europea, è una cosa saggia e intelligente. Dobbiamo noi però tutelarci, perché non possiamo sempre pensare che siano gli americani a proteggerci, ma sicurezza è qualcosa di più ampio.
Diversamente, come sappiamo, la pensa il Movimento 5 Stelle e il suo leader Conte.
Ma scusi, ma quale piano sta presentando Giorgetti? Ma attenzione, innanzitutto von der Leyen non ha assolutamente parlato di un progetto sulla scia di InvestEU. Secondo, conosciamo ormai il gioco delle parti. Tra Giorgetti e Meloni, ministro dell'economia, presidente del Consiglio, Lega e Fratelli d'Italia, è un gioco delle parti per rubarsi qualche consenso, qualche voto elettorale.
Allora, Sergio, diciamo che oggi c'erano anche senatori parlamentari con Conte del Movimento 5 Stelle al Parlamento a protestare contro un'Europa che definiscono bellicista. Sappiamo che è molto aperto il dibattito anche nel Partito Democratico. Per ora, diciamo, sono momenti preliminari di discussione, però insomma lo stato dell'arte al momento qual è sulla questione della difesa europea?
Lo stato dell'arte è che non c'è strada, cioè non c'è alternativa, bisogna preparare un'Europa che abbia la capacità di difendersi da sola e che lo possa fare in modo convincente. Ecco, questo al di là del dibattito italiano, che a livello europeo conta relativamente poco, questo va detto. È emerso chiaramente nell'ultimo Consiglio europeo, come è emerso nell'Ecofin di oggi, nell'Eurogruppo di ieri, che tutti gli stati europei hanno capito che si è chiusa un'era o si sta chiudendo un'era, e di conseguenza bisogna riarmarsi, facendolo bene ovviamente, e anche l'iniziativa italiana, che forse avrà seguito, forse non avrà seguito, è stata accolta con interesse all'Ecofin di oggi, però tutto rientra in una discussione che dovrà tradursi in testi legislativi che la Commissione europea presenterà nel libro bianco la prossima settimana, prima di un nuovo vertice europeo. La cosa importante, questo va detto, è che questo riarmo europeo, per dare all'Europa una fisionomia di potenza militare che scoraggi quantomeno attacchi da parte di potenze dittatoriali come la Russia, tutto questo avvenga su due piani. Il primo è quello di riuscire a coordinare 27 eserciti. In questo momento l'Europa non è assolutamente una potenza militare, perché se togliamo la NATO, se togliamo l'ombrello della NATO, sono 27 eserciti che mal comunicano tra loro. Il secondo piano importante, che dovrà essere fondamentale in questo Rearm Europe, è quello di coordinare gli acquisti, coordinare l'interoperabilità di tutto ciò che si acquista, in modo da creare economie di scala a livello militare e fare in modo di sviluppare una filiera europea di produzione che si traduca poi anche in un coordinamento di mezzi militari in cui non ci sono sovrapposizioni e in cui i vari eserciti dialogano nel modo migliore, cercando appunto di creare un'unica massa. Il progetto della Comunità Europea della Difesa è un vecchio progetto, non andò in porto perché poi comunque c'era la NATO, ora si rende necessario. Con quale coabitazione con la NATO? Difficile dirlo, ma intanto bisogna correre.
Chiaro, Sergio, e rimane questo dibattito tra chi, al di là delle idee pacifiste, dice in questo modo si sottraggono soldi allo Stato sociale, al welfare, all'istruzione, alla sanità, eccetera, eccetera, e dall'altra parte dice appunto senza difesa siamo indifesi come europei.
Roberta,
però per chiudere.
Diciamo che senza difesa, se qualcuno ti invade, insomma, welfare e sanità passano un po' in secondo piano, cioè il mondo è cambiato, questa è la cosa importante. Chiaro. E devo dire, con una insolita velocità l'ha capito anche l'Europa.
Grazie Sergio Nava, tanto questo dibattito andrà avanti ancora molto, anche se c'è grande accelerazione, come vi dicevo. Vediamo se è accelerata la partita di Champions League dell'Inter con il nostro Dario Ricci in diretta da San Siro, dallo stadio. Dario, come sta andando?
Sì, ecco, ci siamo nell'intervallo, Roberta, 1-1 dopo i primi 45 minuti di gioco a San Siro tra Inter e Feyenoord. Nerazzurri in vantaggio all'ottavo con Marcus Thuram, splendida galoppata sulla sinistra dell'attaccante francese, che poi rientra sul destro e batte con un imparabile diagonale sul secondo palo Vollenreuther. Inter che ha poi con Taremi anche la possibilità del raddoppio, Vollenreuther stavolta pronta a deviare in calcio d'angolo. Nel finale del primo tempo arriva però il pareggio del Feyenoord, Çalhanoğlu commette fallo su Moder in area di rigore, l'intervento del VAR porta all'assegnazione del penalty trasformato dallo stesso Moder, risultato che, lo ricordiamo, fa il paio col 2-0 dell'Inter all'andata a Rotterdam e che qualificherebbe comunque i nerazzurri per i quarti di finale. Gli altri risultati dopo i primi tempi sui campi di questa sera: PSG in vantaggio sul campo del Liverpool 1-0, in questo caso si andrebbe ai supplementari, 0-0 tra Leverkusen e Bayern Monaco, sarebbero qualificati i bavaresi, già qualificato ai quarti il Barcellona che ha battuto per 3-1 il Benfica.
Grazie da San Siro, Dario Ricci, per gli altri aggiornamenti tra poco.